al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono. Un piano di collaborazione tra Intesa San Paolo e Conferenza Episcopale Italiana con la finalità di aiutare le famiglie italiane più duramente colpite dalla crisi finanziaria internazionale. Ne parliamo con Monsignor Giampiero Fasani, economo della CEI. Monsignore, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Cosa succederà a partire dal 1 settembre?
Succederà che tra le tante iniziative che le varie diocesi italiane hanno messo in atto, una è di forte collaborazione con tutte le diocesi e con le banche che sono in Italia. Una iniziativa che si aggiunge alle altre per un target di destinatari molto molto preciso.
Non voglio fare polemica, ma mi pare di capire che in questo senso l'impegno della Conferenza Episcopale Italiana sia quello di colmare un vuoto notevole.
Diciamo che purtroppo la situazione di crisi economica che sta raggiungendo molte famiglie crea delle difficoltà sicuramente inattese. Si sta cercando di andare in aiuto, quasi in supplenza di quelle realtà che più sono in difficoltà con la crisi, perché famiglie numerose o perché famiglie toccate da problemi di varie situazioni o economica o soprattutto legate alle situazioni di handicap e di malattia. Ecco.
Questo piano di collaborazione tra Intesa San Paolo e CEI viene denominato prestito della speranza. Allora, spieghiamo un po' come funzionerà, entriamo nei dettagli. La formula di questo prestito cosa prevede?
Con l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, di cui anche l'Intesa San Paolo è una di queste banche che ha accettato di partecipare a questo. Prevede che la CEI mette a disposizione e viene utilizzato come banca deposito, banca prossima, mette a disposizione un fondo di 30 milioni. Le banche che accettano un fattore di moltiplicatore di questi 30 milioni che, come accordo con l'ABI, prevede almeno un rapporto 1-6. Quei 30 milioni diventano 180 milioni che le banche mettono a disposizione per creare dei prestiti a queste famiglie che altrimenti non sarebbero bancabili. Qualche banca, vedi Banca Intesa che lei citava prima, non fa un moltiplicatore 1,6 ma addirittura 1,10 o di più, fino a 100 milioni su 6 che loro hanno a disposizione per questo, per cui un moltiplicatore molto alto. Speriamo che qualche altra banca segua Banca Intesa in questo moltiplicatore, oppure sia più attenta a quello che è il TAEG, il tasso di interesse che viene applicato, che come concordato è metà, per cui 4,50 e non 9, ma qualche banca, già lo sappiamo, abbasserà il TAEG.
Riuscire dunque a raggiungere le banche deve essere stato un lavoro davvero impegnativo. Mi piacerebbe sempre scoprire un po' il dietro le quinte.
Abbiamo trovato la disponibilità, però il lavoro è stato molto minuzioso, molto attento, perché anche le banche stanno attraversando un momento non felicissimo. Alcune sono anche in difficoltà perché la crisi tocca anche loro, ci sono molti mutui che fanno difficoltà ad essere restituiti, però abbiamo visto anche la disponibilità, qualche banca si era mossa anche autonomamente concedendo così una dilazione di pagamenti di vari mutui che c'erano, però la fatica più grossa è proprio quella di arrivare a fare questa operazione, che è la prima che viene fatta a livello italiano, ma così grossa anche a livello europeo, per cui un lavoro molto meticoloso di collaborazione, di disponibilità alla ricerca, sia con l'ABI sia con le singole banche poi, per arrivare a fare le firme come si è visto l'altro giorno con Banca Intesa e con qualche altra banca che abbiamo già firmato.
C'è anche l'aiuto della Caritas.
La novità, se vogliamo, è che è un fondo prestito, non è un fondo a perdere, per cui le famiglie poi sono tenute a restituire il prestito ricevuto. Per questo abbiamo chiesto una collaborazione della Caritas, delle ACRI, di altre realtà che sono sul territorio, perché la cosa più importante è riuscire a far ritornare nel mondo del lavoro queste persone che per la crisi ne sono uscite attraverso una cassa di integrazione prolungata o attraverso il licenziamento. Perché le famiglie che verranno aiutate sono famiglie che non possono permettersi di rimanere fuori dal mondo del lavoro. Ecco allora la collaborazione della Caritas sia nell'individuare le famiglie possibili destinatarie di questo prestito, sia per fare o loro direttamente o attraverso ACRI il lavoro di tutoraggio, perché queste famiglie siano accompagnate nella ricerca del lavoro, che è la cosa più importante, perché proprio il prestito della speranza, il termine speranza, va a indicare la fiducia con la quale guardiamo alla crisi, una crisi che speriamo non sia lunghissima, e le famiglie aiutate possono traghettare il periodo della crisi e uscirne fuori in una situazione ancora positiva. Per questo ecco il lavoro di tutoraggio che Caritas o ACRI fanno sul territorio.
Al fine di dare la massima diffusione al progetto CEI e ABI, come state procedendo?
Stiamo lavorando sul territorio, sono in programma 4 incontri, 2 li abbiamo già fatti a Bari e a Firenze, ne abbiamo altri 2 in programma, 1 a Verona e 1 a Reggio Calabria, per poter permettere a tutti coloro che vogliano di essere presenti e di conoscerlo ancora di più. Abbiamo visto la presenza di molte Caritas diocesane e anche di molte banche a questi incontri, e sono questi incontri sul territorio che permettono poi di mettere in movimento l'intera realtà del progetto. E anche in questo posso dire di aver visto una grandissima disponibilità da parte sia delle Caritas sia delle banche per essere sul territorio pronte a rispondere a questo progetto che abbiamo messo in piedi.
Per chiudere, le famiglie che avessero bisogno devono rivolgersi prima di tutto alle Caritas,
alla parrocchia,
dico
prima
bene.
Di tutto alle proprie parrocchie, perché le proprie parrocchie poi presentano alla Caritas le famiglie e poi dalla Caritas saranno accompagnate, e mi piace usare questo termine, perché saranno aiutate in tutto, sia nella compilazione di quanto è da compilare, sia poi nell'accompagnamento in seguito, saranno accompagnate sia verso la banca che potrà erogare questo prestito, sia nel cammino di ricerca ulteriore di lavoro.
Io ringrazio Monsignor Gianpietro Fasani, economo della Conferenza Episcopale Italiana, grazie per essere stato con noi. Ulteriori dettagli anche nel sito www.chiesacattolica.it. Dobbiamo tornare indietro però di 2 anni, perché vi ricordate, 2 anni fa ci fu il Family Day, da quella grande adunata in cui le famiglie italiane divennero un'unica voce. Cerchiamo di capire quali sono stati i risultati, se sono nati, se si sono sviluppati. Lo abbiamo fatto con Francesco Belletti, neopresidente del Forum delle Famiglie. Una piccola nota storica: il Forum nasce nel 92, nel 1992, proprio con l'obiettivo di portare all'attenzione del dibattito culturale e politico italiano la famiglia proprio come soggetto sociale. Sentiamo allora che cosa ci ha detto Francesco Belletti a 2 anni dal Family Day.
Diciamo che questi 2 anni sono stati anni che il Forum ha vissuto un po' su 2 fronti, il fronte dello sviluppo interno e il fronte del rapporto con la politica, con la società, con l'economia. Sul primo fronte il Family Day è stato un grande segnale di coraggio e di responsabilità di fronte alle famiglie. Tantissime famiglie in giro per l'Italia sono venute a Roma e poi hanno detto: finalmente ci facciamo sentire. Mancava proprio la voce e la consapevolezza di essere un soggetto nella nostra società. E su questo il Forum continua a lavorare attraverso le sue associazioni, i comitati regionali, le realtà locali. Rispetto alla politica la situazione è un po' meno incoraggiante, nel senso che nonostante attraversando tutti i vari cambi di governo e di responsabilità, da un ministro per la famiglia a un sottosegretario, a livello di concreti risultati politici ci sono alcuni segnali, ma risultati reali di uno sguardo diverso della politica e del paese alla famiglia non ci sono. Quindi lo spazio della voce, del dare voce alle famiglie è ancora molto forte.
Qual è l'obiettivo prossimo, il più prossimo che voi avete stabilito?
Diciamo, l'ambizione alta è quella dell'avere una società a misura di famiglia, quindi un'idea per cui il mondo del lavoro, i meccanismi, le comunicazioni, comunità locali vedono la famiglia come una risorsa e non come un problema. Noi siamo convinti che la famiglia è ancora una delle risorse fondamentali per la coesione sociale e per il bene comune nel nostro paese. Se le famiglie si fermassero, se le famiglie scioperassero un giorno, non avremo funzioni di cura, non avremo responsabilità educative, è insostituibile. Quindi, e questo noi lo chiediamo attraverso un fisco che riconosca i carichi familiari delle famiglie, chiediamo che nei compiti educativi famiglie e scuole possano parlarsi e sia valorizzata la famiglia, chiediamo un mondo del lavoro che sappia promuovere le nuove famiglie, i giovani, che consenta la conciliazione tra famiglia e lavoro. Troppe donne ancora, spesso al primo figlio, al secondo figlio, sono costrette ad abbandonare il lavoro. Ecco, è come l'idea che vorremmo che lo sguardo di tutti quelli che costruiscono la nostra società veda la famiglia come un luogo buono e un interlocutore. Lasciamo stare poi il mondo dei media, dove il racconto sulla famiglia quasi sempre descrive gli scombinamenti, le rotture, le ferite, le criticità, che ci sono, ma non sono la qualità della maggior parte delle nostre famiglie italiane. La famiglia italiana è una buona notizia per la nostra società.
Il paradosso è che la leggenda ci vuole amanti della famiglia, ma poi per quanto riguarda una serie di politiche e di decisioni importanti, la
quando
famiglia...
Quando si tratta di fare la finanziaria, la famiglia è l'ultima riga che viene affrontata. E in fondo l'Italia dal dopoguerra in poi ha vissuto di rendita sulla capacità della famiglia di tenere imprese familiari, giovani che restano in casa a lungo perché non trovano lavoro, tutte situazioni, la cura delle persone disabili, tutte situazioni che sono anche un compito della società e che invece sono state scaricate alla famiglia. Oggi le famiglie sono ancora disponibili ad assolvere questi compiti, però hanno bisogno di un vero aiuto, quindi come ci siamo accorti che il nostro patrimonio naturale chiede assistenza e manutenzione, che il nostro patrimonio culturale, il Colosseo viene giù se non lo teniamo in piedi, se non lo aggiustiamo, anche le nostre famiglie che fanno parte proprio del panorama del nostro paese vanno fortemente sostenute.
Se noi guardiamo i dati Istat, l'inflazione a giugno è scesa dello 0,5%, però purtroppo è cresciuta la spesa per gli alimenti. Ma il problema in Italia delle famiglie è solo economico?
No, sicuramente no. Il problema è anche trovarsi in un contesto culturale dove se un giovane dice tra un anno mi sposo, 30 anni fa gli dicevano bene, complimenti, oggi gli dicono ma chi te lo fa fare? Quindi c'è anche un vero problema culturale che deve rilanciare l'idea della famiglia come un luogo buono, che rilancia anche l'idea dei legami come una risorsa per le persone. Oggi la difficoltà della promessa del per sempre è molto difficile da proporre, quindi certamente la criticità economica è importante soprattutto in tempi di crisi, ma su quello io penso che rilanciare il consumo delle famiglie sarebbe uno strumento economicamente fondato per rimettere in moto il sistema Italia. E poi invece c'è un problema culturale dove a questo punto spetta proprio alle associazioni e alle famiglie a rivendicare la propria soggettività, cioè insomma se le famiglie non chiedono e non si mettono in mostra come luogo buono e risorsa sociale, nessun altro lo farà al posto loro.
Rapporto famiglia-banche, voi cosa chiedete o cosa vorreste vi venisse dato?
Beh, il sistema banche del credito italiano è un sistema molto, molto tirato, diciamo, sia nei confronti delle famiglie che nei confronti delle imprese. Questa crisi finanziaria ed economica ha svelato che è una delle criticità del sistema Italia. Per le famiglie chiediamo dei meccanismi che consentano di superare i periodi di crisi, quindi un meccanismo non vessatorio, ma io credo che il meccanismo più serio sia non quello di cancellare o di non riconoscere il valore del denaro, ma per esempio costruire dei percorsi di prestito d'onore, come anche in alcune regioni, non so, in Lombardia c'è un meccanismo di prestito d'onore per le giovani coppie, dove l'ente pubblico garantisce che poi verranno restituiti questi soldi. Quindi anche di fronte alle banche non si tratta di chiedere assistenza, si tratta di chiedere condizioni che consentano alle famiglie di essere responsabili.
Storicamente, allora cerchiamo di fare un'analisi, a che punto ci troviamo? È come se questa grande bolla stesse per esplodere, cioè lei che tipo di scenario intravede?
Credo che per l'Italia questo sia un punto di svolta, nel senso che ci troviamo con una famiglia ancora resistente, ma non è detto che ce la faccia ancora per molto tempo. e contemporaneamente con delle politiche che sono almeno distratte nei confronti della famiglia. Il confronto con le altre nazioni europee, dove le famiglie sono più fragili e più in difficoltà, rispetto alle politiche familiari è impressionante, cioè in Francia, nei paesi scandinavi, in Germania, la famiglia è considerata un soggetto importante, un luogo da sostenere, con soldi, con servizi, con un'attenzione complessiva. In Germania hanno fatto l'alleanza per la famiglia, che sono patti di territorio in cui ci sono tutti, gli imprenditori, i sindacati, l'ente locale. Quindi questa è quella l'opportunità che l'Italia potrebbe cogliere. Rimettere al centro la famiglia, avendo di fronte un tessuto familiare che è ancora molto forte. Potremmo andare all'avanguardia in Europa, anziché essere in retroguardia.
E con questa intervista al neopresidente del Forum delle Associazioni Familiari, Francesco Belletti, si conclude, al di là della notizia, dedicato completamente appunto alla famiglia, alle sue necessità e alle iniziative di soccorso, di aiuto, soprattutto a quelle famiglie che per la crisi mondiale versano in grande disagio, soprattutto economico. Dicevamo che il governo ha realizzato un progetto che si chiama Tutto Famiglia, è un servizio di informazione, consulenza, sostegno delle famiglie ed è stato realizzato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Luca Collodi ha intervistato Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla famiglia, che ci spiega qual è la proposta di questo servizio. Ascoltiamo.
Come proseguono le politiche a sostegno della famiglia di questa legislatura?
Beh, innanzitutto tenendo sempre fermo il concetto di una salvaguardia, un potenziamento, una valorizzazione della famiglia della Costituzione, cioè la società naturale fondata sul matrimonio, e tenendo conto che la nostra società ha assoluto bisogno per la denatalità che la contraddistingue, per l'invecchiamento della popolazione e per i fenomeni migratori, di sostenere i progetti di vita di coloro che oltre ai diritti accettano anche dei doveri. E da questo punto di vista tutto quello che è possibile fare sui tempi di conciliazione del lavoro, per esempio della donna e della cura della famiglia, e i servizi e le strutture come gli asili nido, il potenziamento di accordi sindacali e imprenditoriali che tengono conto non del singolo lavoratore ma anche del fatto che il singolo lavoratore ha alle spalle una famiglia e quindi l'impresa può diventare un luogo in cui l'imprenditore si fa carico anche dei problemi più complessivi del lavoratore in quanto capofamiglia o in quanto madre che ha dei figli da accudire. Ecco, sono tutta una serie di tematiche che stiamo seguendo con grande attenzione, anche se non ci sfugge la crisi economica e quindi anche i condizionamenti di tipo finanziario che queste politiche incontrano.
E questo punto, sgravi fiscali alle famiglie o aiuti di questo genere, c'è una riflessione a riguardo proprio per questa crisi?
No, ma guardi, noi abbiamo inserito da 1 gennaio per la prima volta per le famiglie numerose, è stata tolta quell'iniqua tassa che penalizzava le famiglie numerose che pagavano una sovrattassa sul gas e sulla luce, e quindi dal 1 gennaio è stata tolta e ci sono benefici di circa 200 euro per le famiglie numerose all'anno. Abbiamo varato il fondo di garanzia per i nuovi nati, 5.000 euro di prestito garantito dallo Stato per chi ha un figlio, con la restituzione in 5 anni a tassi particolarmente moderati, un'idea che abbiamo lanciato prima ancora di quella della Conferenza Episcopale Italiana, e con grande piacere abbiamo visto che anche la Conferenza Episcopale Italiana ha assunto iniziative su questo versante. Abbiamo sto sanando una cosa incredibile, cioè che chi muore lasciando un figlio prima di aver versato 5 anni nell'attuale normativa non ha nessuna copertura, la vedova e il figlio rimangono totalmente scoperti. Allora provvederemo con un fondo speciale per consentire la pensione di reversibilità anche a chi non ha versato per 5 anni, questo per tranquillizzare quelle decine di migliaia di persone che magari con un lavoro precario possono temere, purtroppo succede 700 volte l'anno in Italia, di avere un incidente, una morte naturale che lascia nella disperazione i superstiti. Tutte politiche che stiamo portando avanti, sapendo benissimo che la politica principe dovrebbe essere quella del quoziente familiare, che è una grande riforma che però è difficile fare nel momento in cui c'è un rapporto di deficit fra PIL e debito pubblico di quasi il 5%.
Giovanardi, ultima iniziativa riguarda il Tutto Famiglia, un servizio di informazione e di consulenza a sostegno delle famiglie. Di cosa si tratta?
In collaborazione con l'INPS, questo numero verde, anche per via telematica, la famiglia si domanda come faccio a regolarizzare la COF e la badante, come faccio a chiedere gli assegni familiari, come vado con i congedi parentali, il bonus famiglia ne ho diritto o no, la credit card ne ho diritto o no, con questo servizio può interpellare direttamente l'INPS e avere in tempo reale una risposta a tutti i quesiti che riguardano la vita delle famiglie, la possibilità di avere aiuti economici e supporti da parte dello Stato, da parte anche delle regioni e degli enti locali.
Il numero verde che lei ricordava è 803-164.
E che malgrado sia in fase sperimentale, quindi non l'avevamo pubblicizzato, solo da ieri siamo partiti con una campagna promozionale, ha già avuto decine e decine di migliaia di domande da parte delle famiglie e riteniamo che dopo che venga pubblicizzato sia in grado di svolgere una grande funzione pubblica per rispondere appunto a tutti i quesiti che oggi interessano le famiglie italiane.
Quindi 803-164, numero verde per avere consulenza a sostegno della famiglia. Lei prima ha fatto un esempio, Giovanardi, molto di attualità, come regolarizzare le badanti che spesso aiutano gli anziani nelle nostre case. Lei tra l'altro è tornato anche in maniera precisa su questo argomento nei giorni scorsi.
Sì, è stato presentato un emendamento che contiene già tutti i criteri. Sostanzialmente si può trasformare un rapporto di lavoro in essere in un contratto di lavoro tramite un accordo fra il datore di lavoro e il lavoratore irregolare che verrà regolarizzato, avrà il permesso di soggiorno, c'è un versamento di 500 euro. Ho visto che ci sono state polemiche anche da parte di Famiglia Cristiana, ma non è una tassa, 500 euro sono semplicemente il pagamento di 3 mesi di arretrati, di contributi previdenziali che vanno a favore del lavoratore. Ed è anche una questione di giustizia, perché ci sono le esigenze delle famiglie, ma ci sono anche le esigenze di lavoratori e lavoratrici che a loro volta hanno diritto ad accantonamenti previdenziali, ad avere in futuro una pensione e ad essere trattati con dignità.
Tutto questo, per concludere, Giovanardi, lo troviamo in Tutto Famiglia, cioè questo numero verde 803-164, noi abbiamo fatto un esempio, darà consulenza proprio su queste tematiche che riguardano anche la maternità, ad esempio, o la paternità.
Che riguardano la maternità, la paternità, i congedi, tutto quello che può interessare direttamente la famiglia.
Bene, allora abbiamo ascoltato quanto ci ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla famiglia, Carlo Giovanardi, l'intervista di Luca Collodi. Da Emanuela Campanile è tutto, a risentirci.